Il tocco era suonato da un pezzo quando Alberto aprì la sua finestra, ora deliziosa che precedeva il primo appuntamento, ora piena di agitazione voluttuosa e di ansia inesplicabile. La finestra di Adele era chiusa. Che fisionomia singolare aveva quella finestra buia e come lo guardava! Egli esitò alcuni istanti, come ogni Cesare che stia per passare un Rubicone, poi saltò sull'erba col cuore di un ladro che scassina per la prima volta un uscio. Il silenzio era profondo e il giovane non aveva fatto il meno mormore cadendo sulla punta dei piedi. Le frondi del pergolato stormivano appena. Egli si fermò, inquieto, guardando attorno con l'orecchio teso. Come se i menomi rumori venissero dallo zio che stesse soffiandosi il naso e prendendo tabacco. Poi si avanzò a passi di lupo fin sotto la finestra della cugina. Trattavasi adesso di picchiare quei tre famosi colpi promessi quando ci volevano ancora 2 ore per picchiarli, quando il cuore, sotto gli occhi di lei, picchiava più forte e il chiacchierio che regnava nel salotto faceva supporre che non si sarebbero quasi uditi. Tutta la poesia dei romanzeschi convegni, delle scale di seta e dei segnali misteriosi sfumò dinanzi al timore di udir tossire lo zio Forlani. Sentì d'aver paura e poi cotesta confessione che dovette farsi gli infuse coraggio. Allorché bussò leggermente alla finestra, gli parve d'aver destato tutti gli echi della montagna e tutti gli zii del mondo. Quanti palpiti in quel minuto che la finestra indugiò ad aprirsi, quanti palpiti! Allorché l'udì schiudersi pian pianino con una circospezione che confessava il peccato ad alta voce. Una striscia luminosa si disegnò sull'erba dell'aiuola e la leggiadra testolina di Adele si mostrò timidamente. Essa tremava un po'. La luna che si era levata tardi illuminava il muro di contro e riverberava un barlume livido e dolce sul candido viso di lei, che sorrideva con ineffabile imbarazzo e guardava qua e là, senza osare di fissare gli occhi su di lui. Certamente si erano detto abbastanza, ma il cugino, messo alle strette da quel silenzio eloquente, incominciò: «Come sei buona, Adele!» Ella spalancò i suoi occhioni e domandò con graziosa ingenuità: «O perché? Perché hai accondisceso? Non me lo domandasti tu? Sì, ma a quest'ora dormiresti, ed invece io...» L'Adele fece certo sorrisetto e rispose: «No, non aveva sonno, non ho sonno da parecchie notti.» «Da quando?» «Sa che è molto curioso, signor cugino», gli disse ella dopo un istante di esitazione. Il cugino, senza aprir bocca, la guardò per la prima volta negli occhi con l'amore d'un uomo. Ella abbassò i suoi e non rise più. «Sei ben sicuro che dorman tutti?» gli domandò poco dopo, rispondendo senza saperlo a quello sguardo. «Sì, da più di un'ora non si vede un sol lume.» Ella ritirò bruscamente la sua mano. Successe un silenzio che le diede animo e la fece sorridere. «Ebbene», gli domandò, «son qua. Che cosa devi dirmi?» Desideravo chiederti scusa.» «Di che?» «Sono stato cattivo.» Ella scosse il capo lentamente. «No.» Alberto avrebbe preferito dei rimproveri, onde aver agio di menare il can per l'aia, non seppe più che dire e rimase imbarazzato. «Senti, l'usignolo?» «No, è il passero solitario.» «Che notte deliziosa.» Ella non rispose. «A che pensi?» «A nulla.» «Non ti senti felice?» «Sì.» «Che ora è?» domandò la fanciulla dopo alcuni istanti, come se si svegliasse. «Sarà il tocco e mezzo. È tardi, sai. Vuoi andartene?» «Sì.» E non si muoveva. «Perché hai detto che sei stato cattivo?» gli domandò sorridendo cheta cheta. «Perché è inutile adesso che te lo dica. Tu mi hai perdonato.» E pose un sospirone per punto. Ella si mise a guardar la luna dicendole tante cose con gli occhi. Poscia, vivamente, come trasalendo: «Addio, addio, è tardi, buonasera.» «Adele!» esclamò Alberto mentre ella stava per chiudere la finestra. «Adele!» Ella s'affacciò di nuovo, ma tutta tremante, quasi avesse udito tutt'altro accento nella voce di lui. Egli esitava. Allora la fanciulla gli fissò in volto gli occhi lucenti. Il giovane sentì tutti i pudichi ardimenti, tutte le avide reticenze che ci erano in quello sguardo di vergine, e disse: «Vi amo. Ecco quello che volevo dirvi». Adele divenne bianca udendo quella parola che aspettava da un'ora. «Perdonatemi», riprese Alberto, turbato dal silenzio di lei. «Vi è dispiaciuto che ve l'abbia detto. Perdonatemi, Adele, ma parlate, ditemi, almeno una sola parola, per l'amor di Dio!» «Perché mi date del voi?» mormorò la fanciulla con un fil di voce. «Ah, come sei buona, Adele, sei buona quanto sei bella. Vedi, a darti del tu, adesso, sembrami una delizia. Tu non sapevi nulla, non ti sei mai accorta di nulla. Ti amavo da lungo tempo, sai, sin da quando ero in collegio, ma da che ti son vicino ti amo come... non saprei dirtelo io stesso. Mentre io ti parlo ora, sembrami che il cuore stia per scapparmi dal petto. Vorrei...» La fanciulla lasciò cadergli fra le mani il ramoscello di vaniglia che s'era messo in seno. Alberto afferrò quelle manine e gliele baciò con ardore. «Come sei bella!» esclamò guardandola con occhi innamorati. «Quanto ti amo!» Infatti, ella era proprio bella in quel momento. L'amore irradiavasi come una specie d'aureola dal rossore che la copriva, dal suo sorriso incerto e pudico, dai suoi occhi chini. C'era tanta luce in quegli occhi che, allorché li fissò in volto, ad Alberto parvegli che due stelle lo abbagliassero. Ehi le parlava concitato con quel primo irrompere dell'amore che aveva vagato sino a quel giorno fra le nebulose dell'immaginazione. Le diceva di quel che sentivasi in cuore, di quel che aveva detto, degli anni passati in collegio, delle timide gioie, delle amarezze soffocate, della madre che aveva perduta, come ella aveva perduta la sua, di quella prima sera in cui s'era messo a sedere accanto a lei, di quel che aveva visto nella tremula luce delle stelle, irradiazione di mondi sconosciuti, di quel vago sentimento di un noi sparso per tutto il creato, di quelle aspirazioni eteree verso una parola senza voce umana che s'erano concentrati in lei e che gli inondavano il cuore tutti in una volta al semplice contatto della sua veste. Si sentiva immensamente felice. Era la prima volta che parlava d'amore, che una fanciulla stava ad ascoltarlo. Ella ascoltava avidamente, infatti, o piuttosto beveva l'amore vergine ed entusiasta del giovane nello scintillare dei suoi occhi e nelle vibrazioni appassionate della sua voce. Le sue povere manine tremavano come foglie nelle mani di lui. «Mi ami», le disse egli con uno di quegli accenti che penetrano sino in fondo al cuore. Ella accennò di sì col capo, due o tre volte senza osar di guardarlo. «E non amerai altri che me?» La giovinetta lo fissò con lo sguardo limpido e franco della vergine e rispose con ingenua meraviglia: «Potresti amare un'altra, tu?» «No, no. O dunque?» E rimase un attimo pensieroso. «E m'amerai sempre così?» «Sempre. E insegnerò ai tuoi figli ad amarti così», rispose la fanciulla con sublime candore. Alberto tacque, si fe scuro in viso ed evitò di guardarla. Aveva sentito come una trafittura, la schietta rivelazione del casto istinto materno che rivelavasi negli occhi sereni e nell'ingenuo sorriso della Vergine sconvolgeva l'artificiosa poesia del suo cuore, lo faceva precipitare dagli astri fra i quali libravasi e lo faceva pensare. «Cos'hai?» gli domandò Adele, che lo videre annuvolato. «Ho detto che voglio essere amato da te e non dai miei figli», rispose sfogando come poteva il suo malumore. «Ho che amo te e non... ho che ti amo perché ti amo senza pensare ad altro. Amami così, Adele. Amiamoci per amarci, perché altrimenti, sai... che cosa? Potremmo dubitare di noi medesimi, delle nostre intenzioni, potremmo dubitare del nostro amore». Giusto quando Alberto stava per sciorinare tutta la sua teoria dell'amore puro, poetico e senza figliuoli, si udì tossire alla finestra di sopra, che era quella dello zio Bartolomeo. Adele scappò come una cerbiatta spaventata. Alberto si fece piccin piccino e sgattaiolò rasente al muro. Ci volle una buona mezz'ora prima di decidersi a rientrare per la finestra, dopo essersi assicurato che non si udiva fiatare anima viva e che la finestra dello zio era proprio chiusa. Però fu tormentato tutta la notte dal dubbio, combinato con la tosse dello zio, che quella tal persiana non fosse stata sempre socchiusa come l'aveva vista rientrando, e di vento non ne aveva tirato una maledetta in tutta la sera. Il giorno dopo avrebbe voluto trovarsi 100 miglia lontano piuttosto che comparire al cospetto del terribile zio. Verso le 8 stava per svignarsela bel bello col pretesto d'andare a caccia, quando il domestico venne a cercarlo giusto da parte dello zio. «Vengo subito», rispose il nipote, che sarebbe andato più volentieri al diavolo.